vogliamo completare la lettura del libro di Abacuc, un libretto, ma ci ha tenuto impegnato già per due dei nostri incontri, questo è il terzo, e ne verremo a capo. Abbiamo letto due capitoli e vi suggerivo di intitolare questa prima parte, chiamiamola così, del nostro libro le questioni poste dal profeta e le risposte da parte del Signore, un dibattito, una conversazione tra il profeta e il Signore. Il profeta grida, è impaziente, protesta, è scandalizzato per come vanno le cose al mondo, nella storia umana, e naturalmente implicato direttamente è il popolo a cui il nostro profeta appartiene, Israele, la sua storia, in un momento che tende a sconfinare ormai nella grande tragedia, alla fine del VII secolo avanti Cristo. Ebbene, ricordate come si sviluppa la conversazione con un intervento da parte del Signore che sembra rincarare la dose. Di nuovo il nostro profeta è andato all'attacco, ed ecco capitolo 2 che leggevamo la settimana scorsa, la risposta da parte di Dio, risposta che ci tiene impegnati ancora, perché siamo condotti ad affrontare un salto di qualità nel modo di intendere le cose. Rispetto a quei conflitti dove la prepotenza umana dilaga, ecco che l'intervento del Signore si manifesta come una presenza che trasforma dall'interno i criteri interpretativi a cui normalmente noi ci rivolgiamo, e rispetto a quel modo di interpretare le cose per cui si tratta di ribaltare gli equilibri usando metodologie di violenza, di prepotenza, di irruenza, che siano corrispondenti e vincenti rispetto alla situazione dominante, ecco che il nostro profeta Abacuc scopre che il Signore è all'opera in quanto fa di lui un uomo di fede. Un uomo di fede non è un credulone che non guarda più le cose del mondo ma trova rifugio tra le nuvole del cielo. L'uomo di fede è l'uomo che acquista un altro sguardo, un altro modo di vedere, quindi di interpretare, in ascolto degli eventi che sono in atto sulla scena del mondo. Ecco come nella fede è possibile reinterpretare tutto in modo tale da constatare come il protagonismo di Dio si afferma, ed è vincente, ed è travolgente, ed è tutta la vicenda della storia umana che viene ristrutturata, ma dall'interno. Non si tratta di punire per il gusto di eliminare e di dare un premio a qualcuno che ha sconfitto l'invasore di turno, all'interno comunque di una situazione in cui il vincitore ridiventa a sua volta invasore, prepotente, protagonista di chissà quali imprese feroci e devastanti. E dunque un nuovo modo di intendere le cose, laddove la prepotenza umana è sconfitta, si svuota, un gonfiamento, un rigonfiamento di cui il nostro profeta ci parlava, che si disintegra nel contesto di una vicenda nella quale è proprio dai pezzi di una storia umana in frantumi che una nuova creatura emerge, e è in grado di interpretare le cose in questa maniera è proprio l'innocente disarmato che sta imparando a vivere in una dimensione di affidamento alla iniziativa gratuita di Dio. Dicevamo nel capitolo 20, dopo un oracolo, nei primi 5 capitoli, che è imposta la questione, come adesso tentavo di rievocare, i versetti seguenti, da 6 in poi, dove il nostro profeta, in ascolto di quello che avviene, dunque è un ascolto che è allo stesso tempo una visione, è allo stesso tempo un coinvolgimento negli eventi della storia umana, ma in quell'atteggiamento di fede che è stato illustrato immediatamente prima, recepisce le voci dei popoli che canzonano l'oppressore gonfiato e prepotente, che in realtà precipita nella sconfitta inevitabile. E allora ricordate quella serie di 5 guai che vengono man mano proclamati nel corso del canto corale a cui partecipa l'umanità intera. È la voce che emerge dal groviglio di eventi che si susseguono nel corso della storia umana, rumori, strepiti, urla, anche le espressioni più drammatiche del disagio a cui sono sottoposti i deboli, e quel disagio nel quale sono a loro volta poi coinvolti anche i prepotenti del momento, che al tempo opportuno sono indeboliti, infiacchiti e essi stessi trascinati in un vortice catastrofico. E questo coro di voci, ecco, illustra la situazione così come alle orecchie, sotto lo sguardo e nel cuore del profeta che si sta educando alla scuola della fede, appare come la storia nel corso della quale è in atto l'opera di Dio che apre spazi nuovi nell'animo umano. Sono gli spazi della fede. Nel tormento generale ecco che si aprono le strade che attraverso tutti gli eventi, tutti i drammi, tutte le contraddizioni della storia umana stanno lì a dimostrare come si realizza l'iniziativa di Dio e come la sua vittoria si impone, dove non si tratta di dar ragione a qualcuno e torto a qualcun altro, ma si tratta di tracciare quel percorso lungo il quale per tutta l'umanità sarà possibile finalmente ritornare alla vocazione originaria. L'uomo nuovo. Mentre la storia imperversa in maniera così folle e prepotente, l'uomo nuovo, e il profeta qui sta assumendo lui, stupefatto, sbalordito, per certi versi quasi incredulo, lui stesso sta assumendo la posizione del credente. E adesso vedete di seguito il capitolo 3, che possiamo individuare alla maniera di una seconda parte del nostro libretto. È un canto, chiamiamolo un canto di contemplazione, infatti subito lo vedremo, è un linguaggio molto carico di tensioni emotive, quello che adesso si farà ascoltare. È vero che tutto quello che abbiamo già letto nei primi due capitoli è un testo stracarico di tensioni emotive, è vero, ma adesso vedete il nostro capitolo 3 è come un salmo, che tra l'altro si inserisce in una cornice di carattere liturgico. Vedete che c'è un'intestazione, versetto 1, preghiera del profeta Abacuc in tono di lamentazione, come succede nel Salterio, dove tanti salmi, non proprio tutti, ma la maggior parte, sono dotati di un'intestazione, una rubrica liturgica. E alla stessa maniera vedete che il salmo si conclude, ecco la cornice che include il testo del nostro salmo nell'ultimo rigo, per il maestro del coro su strumenti a corda. Dunque un testo che allude a un ambiente liturgico per il quale è stato composto, nel quale è stato proclamato, e adesso il salmo è inserito nel libro del profeta Abacuc, e non a caso inserito proprio qui per fare da ricapitolazione di tutto quello che abbiamo potuto cogliere leggendo i primi due capitoli. È il profeta, vedete, che sta così traducendo in una forma altamente contemplativa la sua visione, quel suo modo di essere ormai coinvolto nella storia umana con tutti i drammi e anzi le tragedie che la sconvolgono. Il Salmo usa inizialmente il linguaggio della supplica, tende a svilupparsi nella forma della lode fiduciosa. Vedete che nel capitolo 2, lo ricordavo proprio adesso, dal versetto 6 in poi abbiamo avuto a che fare con il coro delle voci dei popoli che viene riecheggiata in questi versetti, in quei cinque guai illustrati come espressioni esemplari del disastro di cui il protagonismo umano è responsabile nella storia degli uomini, e ne parlavamo una settimana fa. E adesso vedete, dal coro dei popoli si passa alla voce solista di Abacuc, la voce del solista. Rispetto a quel coro, tra l'altro alla fine del capitolo 2 nel versetto 20, ricordate, leggevamo: il Signore risiede nel suo Tempio Santo, taccia davanti a Lui tutta la terra. E qui vedete si inserisce il canto del nostro profeta: taccia davanti a Lui tutta la terra. Ecco, adesso la voce del solista emerge. Vedete come tutto il libretto, minuscola composizione, ha una andatura liturgica, ma in un senso non propriamente specifico, in un senso ampio. Vedete come abbiamo fatto conoscenza con il profeta e il suo rimuginio interiore, le sue recriminazioni, la sua ricerca di una risposta, il suo dialogo a tu per tu con il Signore, le sue delusioni, le sue amarezze. Ci siamo poi trovati alle prese con la comparsa sulla scena di un coro immenso che ricapitola le voci di tutta la storia umana, e adesso di nuovo spunta la voce del solista. È una grande rappresentazione, vedete, una scenografia meravigliosa. Tre capitoli così nascosti in quest'angolo dell'Antico Testamento, e un testo dotato di una pregnanza teologica così, così spettacolare. Dunque, preghiera del profeta Abacuc in tono di lamentazione, questa è l'intestazione. Notate che è usato il termine tefillà, preghiera, è una preghiera di intercessione. Il nostro profeta, che adesso canta, come leggeremo, si assume per così dire l'impegno di farsi carico di tutta la vicenda che ha illustrato, per come gli è stata rivelata e illuminata dal Signore, nei versetti precedenti. Tra l'altro voi ricordate che all'inizio di tutto, nel versetto 1, il nostro libro era introdotto con oracolo che ebbe in visione il profeta Abacuc, e quel oracolo, vi dicevo, il termine massà, che vuol dire carico, carico, il peso posto sulle spalle del profeta. E qui vedete, si assume lui l'onere della preghiera, che è un impegno di responsabilità nei confronti della totalità delle creature, la totalità degli eventi, una preghiera di intercessione. E notate che qui il versetto 1 aggiunge in tono di lamentazione. Questa è la traduzione della nostra Bibbia, traduzione legittima, ma una traduzione anche contestata. Il canto che adesso leggeremo qua e là offre a noi un testo che spesso è molto difficilmente traducibile. Noi naturalmente, come già dicevo altre volte, ci accontentiamo di quello che riusciamo a capire e di come il testo viene poi messo a nostra disposizione in italiano, qualche piccolo richiamo, ma il testo è un testo poetico molto raffinato, ed è un testo poetico che a forza di essere copiato e ricopiato è stato anche qua e là manomesso inevitabilmente. Quindi, però, vedete cosa vuol dire in tono di lamentazione. C'è chi suggerisce di tradurre per le colpe inavvertite. Le colpe inavvertite, è usato qui un termine che riecheggia un termine che riguarda esattamente i peccati involontari nel libro del Levitico, nel libro dei Numeri, peccati involontari. Sì, è il dramma, vedete, della storia umana, che porta con sé le conseguenze di una ribellione che sfugge all'esperienza immediata, e d'altra parte è l'origine di un dissesto che oramai si esprime in tutta la sua gravità. E dunque, le colpe inavvertite, è un lamento, è il vero lamento, ma è nello stesso tempo, come constateremo, un lamento che si fa carico di tutto il dramma e tutto rivive in quella novità della fede di cui Abacuc si è reso testimone, che fa di lui un cantore pronto e maturo per esultare nella nell'affidamento al Signore. Vediamo meglio. Versetto 2, ecco qui la missione del profeta si presenta a noi in questi termini. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ripete due volte il nome, ho avuto timore della tua opera, leggo come sta scritto nella mia Bibbia. Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni, nello sdegno ricordati di avere clemenza. Versetto 2, che apre il nostro canto o salmo, ha tutta la fisionomia propria di un'invocazione, una supplica, la preghiera del nostro profeta che mentre si presenta chiede al Signore di manifestarsi. E notate, lui si presenta facendo uso di quei verbi, due verbi che abbiamo già incontrato a più riprese, ho ascoltato, e qui dice ho avuto timore. Forse si potrebbe tradurre la traduzione, basta in ebraico aggiungere una letterina nel testo consonantico, e ho visto, ho ascoltato, primo rigo, ho visto la tua opera, secondo rigo. Già altre volte ricordate, il nostro profeta è stato presentato a noi come colui che è chiamato a vedere, è il titolo di tutto il libro, la visione di Abacuc. E vedere è non sedersi in poltrona per osservare lo spettacolo, ma essere coinvolti nella vicenda, come già sappiamo. Ebbene, adesso il nostro profeta ricapitola la sua missione in questo mondo per come egli è stato messo in contatto con eventi terribili, che sono quelli di una storia che incalza, procede, sembra appunto espressione di una spietata capacità distruttiva con alterne vicende, ma dove, vedete, il circuito si ripropone con micidiale puntualità. E ho ascoltato, ho visto la tua opera, vedete, il riferimento è lui, però, il Signore. Il riferimento non è soltanto la realtà empirica così come il profeta l'ha osservata e dalla quale si riteneva ormai travolto, sgomento, precipitava in un abisso di dolore inconsolabile. Ed ecco tu all'opera in questa storia terribile. E vedete, lui qui sta chiedendo al Signore, due volte pronuncia il nome, il tuo annunzio, la tua opera, sta chiedendo al Signore che la sua opera, proprio quella, si compia senza rinvii. Vedete che qui dove dice nel corso degli anni manifestala, falla vivere, si potrebbe dire, c'è di mezzo, vedete, un appello all'opera, al Signore in quanto è protagonista della sua opera, in quanto è all'opera lui nella storia umana, nella storia terribile degli uomini, lui è all'opera in modo tale da dare risalto alla vita. Questo nel corso degli anni manifestala, lo dirà anche la nota, suppongo, traduzione che è consigliabile, non lo so se lo dice, bisogna andare a leggere la nota una volta, troppo, caratteri troppo minuscoli. Falla vivere la tua opera, ecco, nel corso degli anni falla vivere, vedete c'è un'urgenza, il nostro profeta chiede che l'opera di Dio che interseca e sta ristrutturando dall'interno tutto il disordine che sconvolge la storia degli uomini si realizzi a breve termine, falla conoscere nel corso degli anni, insiste, nello sdegno ricordati, ecco, di avere clemenza. Vedete che l'opera di Dio per il nostro profeta ormai coincide con l'avvento di un tempo di misericordia e di compassione. Nello sdegno ricordati di avere clemenza, datti da fare, agisci, perché questo è il tuo protagonismo, di questo io sono ormai consapevole, questo sto ascoltando, di questo sono in grado di annunciare la visione, di testimoniare la visione, affrettati, è l'inizio di un tempo nuovo, è il tempo della tua misericordia, della tua compassione. Notate che qui il testo così un po' faticoso che abbiamo appena passato in rassegna, tradotto in greco, ha assunto, lo dice la nota, questo senz'altro lo dirà, in quel terzo rigo, nel corso degli anni fa, manifestala, ecco, tradotto in greco diventa in mezzo ai due esseri viventi, i due esseri viventi, manifestala la tua opera, allora sembra di intendere i cherubini disposti sopra il coperchio dell'arca, l'arca è la cassa che contiene le tavole della legge, così come se ne parla nel libro dell'Esodo, il Signore che scrive questo per Mosè, Esodo 25, versetto 18, cherubini, due viventi. Ma sapete che questo è il testo che è stato interpretato dal Vangelo apocrifo, lo pseudo Matteo, nel senso di quei due animali che diventano l'asino e il bue accanto alla mangiatoia. Perché dei due animali, l'asino e il bue, che compaiono in tutti i nostri presepi, non si parla nel Vangelo secondo Luca, non si parla nel Vangelo della Natività. E dal Vangelo apocrifo, pseudo Matteo, i due animali accanto alla mangiatoia, da Abacuc, viene da qui, versetto 2, vedete che passaggi incredibili. E comunque questo è interessante, perché il testo che stiamo leggendo, che ci sembra così lontano da noi, in realtà è un testo che interferisce in maniera così diretta con la nostra pietà cristiana, che da questo versetto già una tradizione antichissima che risale per primissimi secoli e che poi è riprodotta in tutti i presepi di questo mondo da San Francesco in poi: non mancano mai l'asino e il bue. Ecco, naturalmente ci sono altri testi che si mettono accanto a questo, sovrappongono a questo, si congiungono con questo. Tra i due animali, dove vedete, è interessante che la tradizione interpretativa legge il canto di Abacuc, che sta contemplando il grande dramma della storia umana, e l'opera di Dio che è invocata perché urgentemente trasformi tutto dall'interno. E vedete che la tradizione interpretativa ha letto questo in modo infallibile come un annuncio dell'incarnazione: il bambino deposto sulla mangiatoia, il bambino in mezzo agli animali. Lui, questa è la novità, questo è il protagonismo di Dio, questa è la storia umana visitata da lui, nella quale adesso ormai siamo coinvolti, e il nostro profeta ascolta e vede. Allora andiamo avanti, dal versetto 3 al versetto 7, una visione teofanica. Ecco come il nostro Abacuc contempla la venuta del Signore. Dio viene da Teman, qui adesso si sta preparando una scenografia poderosa, una tempesta davvero, un vero e proprio uragano. Dio viene da Teman, regione meridionale, da sud verso la terra di Canaan, che poi è la terra di Israele, e questo itinerario rinvia a quella provenienza da sud che fu segnalata fin dal tempo in cui il popolo che aveva soggiornato nel deserto era rimasto accampato presso il Sinai, aveva lì ricevuto il dono della legge, e dunque il Sinai è il luogo dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo. Dal Sinai, ecco, attraverso i deserti che bisogna percorrere per giungere alla terra di Canaan, il popolo era. Questa rievocazione è implicita, e di là, da quella periferia meridionale, che Dio viene, è lui che rivendica quello che gli appartiene, lui che ha fatto alleanza con Israele, è lui che ha confermato sempre la sua fedeltà. Ma adesso vedete, il popolo di Israele ha le prese con le conseguenze disastrose di una storia sbagliata, di un tradimento continuo, di un'alleanza rinnegata a più riprese, e questo non è altro che un piccolo caso all'interno di quella che è la grande tragedia della storia umana, dove gli uomini portano le conseguenze della propria ribellione all'iniziativa di Dio. Ed ecco, Dio viene, irrompe, è il santo dal monte Paran, la sua maestà ricopre i cieli. È l'annuncio di una tempesta, ancora non è scoppiata, ma sta per scoppiare. La sua maestà ricopre i cieli, vedete, il cielo si è oscurato, e poi adesso delle sue lodi è piena la terra, il suo splendore come la luce. Adesso è scoppiato un lampo. E la terra risponde, vedete, con un sussulto di lode. La terra è come se fosse raggiunta da quello squarcio luminoso che attraversa il cielo, e è come se fosse punta, ferita, provocata, in modo tale da esprimersi con un sussulto che il nostro profeta subito interpreta come un'espressione di lode. Vedete, il cielo è coperto, la terra è piena della lode del Signore, il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani. Adesso è un'esplosione di saette luminose, non è più il lampo primo, quello che rompe il silenzio che pesava sulla scena e squarcia il cielo plumbeo che pesava sull'orizzonte. Adesso bagliori di folgore escono dalle sue mani e là si cela la sua potenza. Notate come mentre le saette luminose percorrono il cielo a più riprese, lo spettatore di questa scenografia così poderosa rimane in attesa di qualcos'altro ancora. Cosa deve avvenire ancora? C'è una riserva segreta, vedete, le mani da cui escono i bagliori della folgore custodiscono una riserva di potenza che ancora non è stata espressa. Siamo nel pieno della tempesta ormai, e che cos'altro ancora deve avvenire? Quali altre espressioni di potenza dobbiamo osservare mentre tra cielo e terra l'ordine cosmico è già così vistosamente sconvolto? Davanti a lui avanza la peste, adesso questa è la grandine, e la febbre ardente segue i suoi passi, imperversa la grandine, brucia, devasta, si arresta, scuote la terra. E qui vedete, la sua è una corsa, adesso in modo sempre più evidente il Signore che viene, che avanza, che irrompe, è lui il protagonista, assume la fisionomia di un guerriero. Il fatto sta che adesso, vedete, nella sua corsa si è improvvisamente fermato, è una frenata brusca, e vedete, questa frenata brusca provoca un sobbalzo tellurico, non so come dire, come d'altronde quando c'è una frenata brusca in una macchina, c'è uno scuotimento, ecco, uno sconquasso, perché sembrava che già tutta la realtà cosmica fosse ormai armonizzata con il ritmo della sua avanzata potente, e quando si ferma, boom, tutto sobbalza in maniera incontrollabile, e vedete, si arresta, scuote la terra, e allora capiamo, l'ha fatta apposta, perché adesso vedete, si guarda attorno, guarda e fa tremare la terra, le genti, esattamente qui vedete, questo suo sguardo è lo sguardo di quel guerriero a cui accennavo poco fa, che domina la scena, non soltanto trascina dietro di sé la creazione nella sua corsa intrattenibile, ma si ferma lui, e adesso vedete questo suo modo di guardarsi attorno provoca dei sussulti di obbedienza per quanto riguarda il corso della storia umana. Le genti, le nazioni sono i popoli della terra, e le montagne eterne si infrangono, i colli antichi si abbassano, e i suoi sentieri nei secoli. Dunque, adesso è la scena del mondo che è spianata davanti a lui. Vedete, impone obbedienza col suo sguardo, si è fermato. corre e si ferma, salta e poi raccoglie la realtà del mondo e lo svolgimento della storia umana, perché tutto è come se precipitasse addosso a lui e di tutto lui si assume la sovranità che gli compete. I colli antichi si abbassano, vedete, le montagne eterne si infrangono, i suoi sentieri, è una terra da dove le montagne sono le prime realtà emerse nel contesto della creazione, che è descritta nell'antico racconto come una progressiva comparsa della realtà solida dall'abisso liquido, ed ecco le punte delle montagne, le montagne antiche, e adesso tutto è spianato, la barriera, cresta di montagne, impedimenti, ostacoli, tutto è spianato, i suoi sentieri sono spalancati dinanzi a lui. E qui, versetto 7, la commozione del profeta, che è spettatore, ma è uno spettatore coinvolto, come sappiamo, non è lo spettatore seduto al cinema. Ho visto i padiglioni di Cusan in preda a spavento, sono agitate le tende di Madian, popolazioni che abitano nelle steppe meridionali, è di là che sta arrivando, vedete, arriva il ciclone, arriva lui, è lui. E il profeta si rende conto di come la scena del mondo è abitata da una iniziativa che si impone in virtù della propria assoluta e gratuita libertà. È una libertà di intervento, è come constatiamo in maniera sempre più commovente, alla pari di quanto sia commosso il profeta, una gratuita libertà d'amore. È la novità di Dio, tutto è nuovo con lui, la logica della storia umana fatta dagli uomini è scardinata. È un'altra iniziativa, la sua, che si realizza coerentemente con la sua intenzione originaria. E di seguito adesso, vedete, dal versetto 8 fino al versetto 15, una volta che lui è arrivato, ci rendiamo conto che per davvero è in atto un combattimento. Il combattimento del Signore, possiamo intitolare così questa sezione del nostro canto, dividiamola in due strofe fino al versetto 11. Adesso la battaglia è ingaggiata, poi dal versetto 12 una precisazione circa l'avversario, per cui si tratta di un combattimento, già, ma contro chi? Contro chi? Leggo. Forse contro i fiumi, Signore, contro i fiumi si accende la tua ira, o contro il mare il tuo furore, quando tu monti sopra i tuoi cavalli, sopra i carri della tua vittoria. L'immagine del guerriero ritorna adesso in maniera evidentissima. Vedete, non contro i fiumi, una formula interrogativa questa, non contro il mare, sono reminiscenze mitologiche, certe concezioni del mondo cananeo, per cui il Baal impone il suo potere gestendo le acque, infatti è il dio della pioggia, e quindi i fiumi per un verso, il mare per altro verso, ma queste reminiscenze mitologiche, vedete, servono a affermare che la battaglia è ingaggiata contro un altro avversario. Contro i fiumi? Contro il mare? Andiamo avanti. Tu estrai il tuo arco. Vedete, nel frattempo lui avanza sbaragliando e ne sazi di saette la corda. Versetto difficilmente traducibile questo, ne sassi di saette la corda. Sì, capiamo il senso della situazione, ma ripeto, di dare una precisa dimostrazione di come siano traducibili le singole parole usate in questo rigo è un bel problema, ma un problema non riguarda noi in questo momento. Però, vedete, non c'è dubbio, ci rendiamo conto di avere a che fare con una presa di posizione la sua che lo rende travolgente rispetto a qualunque tentativo di difesa, tant'è vero che non ci sono possibilità di difesa. Tu estrai il tuo arco, ne sazi di sette la corda, fai rompere la terra in torrenti, i monti ti vedono e tremano, un uragano di acque si riversa, l'abisso fa sentire la sua voce, in alto il sole tralascia di mostrarsi, la luna resta nella sua dimora, fuggono al bagliore delle tue sette e allo splendore folgorante della tua lancia. Fino qui la prima strofa. Vedete, come ho appena affermato, non ci sono possibilità di difesa. Tra l'altro interessante nel versetto 10 il tremore delle montagne, la terra attraversata da torrenti impetuosi, fiumare, scatenate che sono incontrollabili. Lì dove dice l'abisso fa sentire la sua voce, il Tehom è proprio il luogo profondo, il termine usato nell'antico racconto della creazione per dire l'abisso, il caos originario. E adesso vedete il Tehom, qui probabilmente la nota dice qualche cosa, il versetto 10, sì, tende verso l'alto le mani, è come se l'abisso chiedesse aiuto, cercasse il modo di appigliarsi a qualche sostegno. L'abisso fa sentire la sua voce, una voce tremolante, una voce flebile, è la voce dell'abisso, ma l'abisso è una mostruosa capienza in cui il caos imperversa al suo piacimento, e il Tehom, vedete, non sa come difendersi. L'abisso implora soccorso alzando le mani verso il cielo, e nello stesso tempo vedete che anche la luce del sole e della luna si ritira, come se anche la luce fosse spaventata dinanzi a una scena del genere. Il sole tralascia di mostrarsi, se non andiamo per il sottile nella traduzione, prendiamola così, la luna resta nella sua dimora, fuggono al bagliore delle tue saette allo splendore folgorante della tua lancia. Anche la luce si ritira. E adesso, seconda strofa, capitolo, il nostro capitolo 3, ma dal versetto 12 al versetto 15, il combattimento del Signore adesso descritto tenendo conto del nemico, dell'avversario, contro chi ci chiedevamo, e adesso veniamo a sapere che il combattimento è contro l'empio, contro l'empietà. Per questo è uscito il Signore, per questo è venuto, per questo è lui il protagonista e sta impostando dal di dentro tutto un nuovo impianto nello svolgimento della storia umana. Leggo versetto 12: sdegnato attraversi la terra, adirato calpesti le genti. Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato, hai demolito la cima della casa dell'empio, il Rasha. L'hai scalzata fino alle fondamenta. Fermiamoci un momento. Vedete, l'empio era un termine che già era comparso nel nostro libro. L'empio è il termine che serve a identificare l'esercito caldeo, Nabucodonosor il re babilonese, l'avversario, l'invasore, l'aggressore, ma è il termine che serve a identificare quella situazione di sfascio, di corruzione, di disordine che riguarda esattamente la storia del popolo di Dio, come la vicenda di ogni uomo, l'empietà che è in noi, l'empietà che fa di noi degli avversari, dei nemici, degli antagonisti, dei prepotenti invasori che vogliono occupare abusivamente quel che è stato gratuitamente donato e strumentalizzare tutto a vantaggio della propria autoaffermazione, che poi in realtà è un'autodistruzione. E vedete, è la sconfitta dell'arroganza umana che vuole occupare tutto e strumentalizzare tutto. E in rapporto all'empio, vedete, che è abbattuto, che è sconfitto, che è svuotato, che è sgonfiato, ne parlavamo di questo rigonfiamento, ne riparlavo poco fa, adesso vedete c'è il tuo popolo è il popolo di Israele. Sì, è il tuo popolo, è una formula propria dell'alleanza tra il Signore e Israele, ma vedete che c'è di mezzo il consacrato, che è il Mashiach, che è il Messia, è un popolo messianico, è il popolo messianico, è il popolo del Messia, è il popolo nuovo, è il popolo, vedete, che non entra nei giochi del potere e della violenza, è il popolo che viene man mano indicato, illustrato, coltivato, educato, formato, strutturato nella innocenza. È il popolo nuovo, vedete, il bambino deposto nella mangiatoia tra i due animali, è lui, ed è in lui che l'umanità è liberata, restaurata, rieducata. È il popolo messianico, vedete, è il popolo nel suo Messia, in rapporto a quell'innocente che nella storia degli uomini ha portato a compimento la realizzazione, la parola creatrice di Dio. E quindi vedete che questo popolo messianico si identifica in base a dei criteri che non corrispondono in nessun modo a quelli che servono a illustrare l'identità dell'uno o dell'altra nazione, un popolo, una cultura, compreso in questo senso anche lo stesso popolo di Israele, che è sottoposto a tutte le vicissitudini, a tutte le contraddizioni che riguardano gli altri popoli della terra. Ed ecco qui, vedete, ritorniamo a quella fiducia che il nostro Abacuc già ha testimoniato come novità che Dio stesso ha suscitato in lui, ha acceso in lui, la custodia della promessa, la confidenza nell'iniziativa di Dio, che fa di questa storia umana una storia che obbedisce non alla prepotenza dell'iniziativa umana, fa di questa storia un atto di obbedienza al Messia che viene, al Messia innocente. Questa storia obbedisce al Messia, al Mashiach, al consacrato. E quindi, vedete, la demolizione della cima della casa dell'empio, perché intanto l'empio, vedete, che vorrebbe continuare a imperversare come protagonista, in realtà è protagonista di un'impresa autodistruttiva, come già sappiamo, con i suoi qui invece che tuoi, mettete suoi, alla lettera bisogna proprio tradurre suoi, in questo caso non dobbiamo cambiare niente, dobbiamo essere più letterali nella lettura del testo. Con i suoi dardi hai trafitto il capo dei suoi guerrieri, vedete, è lui stesso l'empio che trafigge quelli del suo schieramento, trafigge se stesso, è un'autodistruzione, che irrompevano per disperdermi con la gioia di chi divora il povero di nascosto, l'empio, vedete, mosso da quella gioia perversa che è propria di chi divora il povero di nascosto, è l'empietà. Ebbene, versetto 15, hai affogato nel mare i suoi cavalli, correggete qui, calpesti il mare con i tuoi cavalli nella melma di grandi acque. Vedete, si passa da quella gioia perversa, iniqua, la gioia del prepotente che sguazza soddisfatto perché ha approfittato della debolezza altrui, si passa da quella gioia al trionfo del Signore che calpesta il mare. E qui un'immagine che rievoca, senza possibilità di confusione, l'evento dell'uscita dall'Egitto, il libro dell'Esodo, capitoli 14-15. Ecco, e adesso, dal versetto 16, di nuovo la commozione di Abacuc, che era stata già preannunciata nel versetto 7. Ho visto, diceva nel versetto 7, e qui adesso in pieno, dal versetto 16 al versetto 19, Abacuc che partecipa al tormento generale di questa nostra storia umana, è il suo popolo in quel frangente così terribile, alla fine del VII secolo, e poi sarà il tracollo, la catastrofe, la deportazione, eventi inimmaginabili, le cui conseguenze si protrarranno poi per decenni, per generazioni. Ed ecco, ho visto e fremette il mio cuore, dice. Il mio Betten, il mio cuore, qui il mio Betten, il Betten è il grembo propriamente, il mio grembo, è la pancia. A tal voce tremò il mio labbro, la carie entra nelle mie ossa e sotto di me trema nei miei passi, vedete, non riesce a stare in piedi, gli si piegano le gambe, sospiro al giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime. Dunque c'è di mezzo il disastro del popolo di Israele, come già sappiamo, ma sullo sfondo quella che Abacuc chiama l'angoscia che pervade la storia dell'umanità intera, perché Babilonia dovrà fare i conti con una sorte catastrofica anch'essa, e non ci vorrà molto, non passeranno molti decenni. Vedete, è il nostro profeta, è proprio lui, Abacuc, che ascolta e vede e che sospira. Ed ecco qui i segni della desolazione generale, versetto 17, il fico infatti non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'ulivo, i campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili, le stalle rimarranno senza buoi. Una desolazione che più mortifera di così non si potrebbe descrivere. Vedete, tutte le possibilità di sopravvivenza sono eliminate, e tutto questo ha a che fare con il rigonfiamento del protagonismo umano, che è in sé e per sé una vera e propria volontà di morte. Volontà di morte, vedete, noi non so se per grazia di Dio o per stupidità umana, a riguardo di affermazioni del genere siamo piuttosto insensibili, perché tutto sommato pensiamo che non sia del tutto vero. Ma siccome Abacuc invece si è reso conto che le cose vanno esattamente così, questa faccenda che il protagonismo umano sia in grado di produrre effetti così mortiferi e così catastrofici, lo sgomenta, e non è appunto uno svolazzo poetico, è il suo modo di essere profeta, è il suo modo di partecipare al dramma dal di dentro integralmente. Ed ecco versetto 18, ma io gioirò nel Signore, Beh, attenzione, versetto 18, sono gli ultimi due versetti. Vedete, il nostro profeta in questa gioia sta ricapitolando tutto il suo sgomento. Non è la gioia di chi dice non farci caso, non pensiamoci più, vedi che non era proprio così, era solo un incubo, adesso erano fantasie fuori della realtà. No, è la realtà quella nella quale lui è impattato, nella quale lui è coinvolto, nella quale lui è trascinato, nella quale lui è risucchiato, il carico della sua visione. Ed ecco, ma io gioirò nel Signore. Vedete, questa è l'opera di Dio. In questa storia così tempestosa, così tumultuosa, in questo ciclone che ci sta travolgendo, io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore. È l'opera di Dio Salvatore. E vedete che non è che il profeta ha ottenuto un capovolgimento della situazione per cui adesso abbiamo punito il cattivo di turno, a parte il fatto che poi chi ritiene di essere la vittima di turno è sempre disponibile, se non già attivo sul fronte della cattiveria. Io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore. Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve sulle alture, mi fa camminare. Vedete che nel frattempo Abacuc è cambiato. Già ne parlavo la volta scorsa, ne parlavamo insieme leggendo il testo. È Abacuc che sta maturando nella sua qualità profetica, nella sua identità interiore, per come gli si aprono gli spazi della fede nel cuore, per come vede e contempla l'opera di Dio, che non è equiparabile alle imprese degli uomini, ma è una novità. È un bambino deposto sulla mangiatoia tra i due animali. E qui fateci caso che nel versetto 18 noi abbiamo a che fare con una dichiarazione di gioia, di esultanza, che alla lettera è ripresa dalla Madonna nel cantico, nel suo cantico. Ricordate? Vedete che lì la Madonna sta citando il nome di Abacuc, la Madonna leggeva Abacuc. Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Quella è una citazione di Abacuc, sta scritto anche sul fondo della pagina, andate a vedere, non me lo invento io, andate a vedere. Esulta in Dio mio, sta leggendo Abacuc, sta citando Abacuc. Tant'è vero, dovete sapere che qui il testo in ebraico, naturalmente, la Madonna parlava da mai, comunque il testo del Magnificat è in greco. Il Sotir è il Salvatore. Vedete che Sotir, Dio mio Salvatore, Sotir, è in greco il termine che traduce Yeshua. Yeshua è il nome di Gesù. Gesù. Gesù è Salvatore, Yeshua. E dunque è Dio mio Gesù, il mio Gesù. Esulta in Dio mio Salvatore. Mio Gesù. Dico questo tenendo conto del fatto che quando San Gerolamo, credo che l'ho già detto almeno un'altra volta, quando San Gerolamo traduce in latino, lui traduce dall'ebraico naturalmente, e traduce in latino, e qui versetto 18 dice: et exultavo in Deo Jesu meo, e esulterò in Dio mio Gesù. Vedete che lui traduce Abacuc alla luce del Nuovo Testamento. Dio mio Salvatore, Dio mio Gesù. Perché? Perché San Gerolamo, che traduce in latino, traduce il testo dall'ebraico, ma lo traduce, vedete, già esercitando lui stesso una missione profetica, una lettura profetica, è il mio Gesù. Esultavo in Deo Jesu meo. E allora ecco, il Signore Dio è la mia forza. Questo, tra l'altro, questa ultima dichiarazione riprende alla lettera un versetto del Salmo 18 che con alcuni di voi leggevamo la settimana scorsa, il Salmo 18, versetto 34, Salmo messianico, Salmo regale, Salmo di Davide, il Signore che rende i miei piedi come quelli delle cerve sulle alture, mi fa camminare, vedete quello che fa il Signore, povero profeta così schiacciato sotto il peso che lo opprime, come Abacuc, un uomo libero, un credente, testimone che è in grado di annunciare come la storia dell'umanità è redenta in una prospettiva di salvezza, dal momento che un bambino è stato portato in grembo da Maria ed è posto su quella mangiatoia dopo essere stato partorito. Fermiamoci qua. La volta prossima qualcosa mi dice, ma appunto poi bisogna prendere una decisione solenne, qualcosa mi dice che cominceremo la lettura del libro di Tobia. Due settimane, perché?
Copiato. No, ma poi si rileva anche la Madonna della Mare.